Siamo giunti quest'oggi al Salmo 53, quindi vi chiedo di aprire le vostre Bibbie e leggiamo questo breve Salmo di soli 6 versetti. Viene dato questo titolo, diciamo, dagli editori, il ritratto dell'Empio, al direttore del coro per flauto. Cantico di Davide. Lo stolto ha detto in cuor suo: non c'è Dio. Sono corrotti, commettono iniquità, non c'è nessuno che faccia il bene. Dio guarda dal cielo i figli degli uomini per vedere se c'è una persona intelligente che cerchi Dio. Tutti si sono sviati. Tutti si sono corrotti e non c'è nessuno che faccia il bene, neppure uno. Sono dunque senza conoscenza questi malvagi che divorano il mio popolo come se fosse pane e non invocano Dio. Ma ecco, sono presi da grande spavento, laddove non c'era da temere, poiché Dio ha disperso le ossa di quelli che ti assediano. Tu li hai resi confusi, perché Dio li respinge. O chi darà da Sion la salvezza a Israele? Quando Dio farà ritornare gli esuli del suo popolo, Giacobbe esulterà, Israele si rallegrerà. Pensando a come il Salmo 53 si apre alla nostra lettura, penso che avremmo qualche perplessità ad inserire nella nostra raccolta canti un canto che inizi con il dire: lo stolto ha detto in cuor suo, Dio non c'è. E che poi segua con contenuti riguardanti il peccato, la corruzione, l'impietà di uomini che Dio stesso condanna. Molti canti evangelici, infatti, odierni, che riempiono i culti, non parlano affatto di peccato, della disapprovazione severa del Signore, e sono teologicamente poveri circa la sovranità, la regalità, la giustizia, la santità, l'ira di Dio. Due domeniche fa con Francesca abbiamo partecipato a un culto di una chiesa a Roma e si è cantato per 25 minuti un canto che ripeteva continuamente: Dio mi arrendo. Il culto non ha previsto un momento di confessione del peccato. Questo per dare l'idea di quello che sto dicendo. Leggendo invece il Salterio, cioè i Salmi, scopriamo che la maggior parte dei Salmi, soprattutto, cioè, diciamo, contrariamente a quello che ci aspetteremmo, contengono entrambi questi aspetti. Parlano puntualmente del peccato, della necessità di riconoscerlo, del bisogno di confessarlo, anche pubblicamente, e della ripugnanza di Dio del peccato. E questi salmi sono teologicamente ricchi, profondamente ricchi della descrizione della santità di Dio, della sua purezza, della sua giustizia, della sua ira, ma anche della sua misericordia, del suo amore. Non tralasciano nulla. Dal tempo della Riforma i protestanti, cosiddetti, o i credenti, diciamo così, i credenti, nelle assemblee pubbliche e nei culti non ebbero timore di cantare tutto il Salterio per almeno 3 secoli. Ovviamente prima di loro tutti gli israeliti li hanno cantati. Quello meglio conosciuto è il Salterio ginevrino, e le melodie del Salterio cinebrino sono state composte tra il 1539 e il 1562 proprio nella città di Ginevra, su richiesta e sotto la supervisione di Giovanni Calvino, proprio per accompagnare le traduzioni metriche, cioè le diverse espressioni artistiche e melodiche dei compositori, accompagnare i salmi nella lingua francese. E fino alla metà del XIX secolo queste melodie sono state ampiamente utilizzate, in particolare nelle chiese riformate del continente europeo, nelle isole britanniche e in America. Quindi con questi contenuti a cui ho fatto riferimento. Il Salmo 53 è sinonimo al Salmo 14, con lievi e non rilevanti di somiglianza, a cui faremo anche riferimento. Ecco, si apre a noi, alla nostra lettura, come un cantico composto dal compositore, cantore, Re Davide. Probabilmente ricorderete, ma ve lo ricordo io, che quando abbiamo studiato il Salmo 14, il 27 agosto del 2014, aveva come titolo Non cedere alle lusinghe dello storo. Perché questa è, diciamo, la possibilità. Anziché essere noi ad influenzare gli storti, siamo influenzati dagli storti. Il tema di questa mattina invece focalizza sulla preghiera. La preghiera, linfa per la Chiesa. È una riflessione che però tiene in seria considerazione il tema centrale della stortezza, della peccaminosità del genere umano contenuti in entrambi i salmi, 14 e 53. E il tema si fonda proprio sulla preghiera del salmista a conclusione di quella che è l'analisi che Dio stesso ha fatto dell'universalità peccaminosa del genere umano. Abbiamo letto al versetto 4b che il salmista, interrogandosi circa il non invocare Dio da parte di coloro che divorano il suo popolo, implicitamente afferma che il popolo di Dio è un popolo che prega. Almeno così dovrebbe essere. Infatti al versetto 6, nella prima parte, il versetto 6, la prima parte è la preghiera. È la preghiera di chi si interroga anche da dove verrà la salvezza. Abbiamo letto, chi darà da Sion la salvezza di Israele? Ma nello stesso tempo, questo interrogativo è la preghiera di chi celebra l'intervento del solo Dio, in grado di agire, in grado di dare la propria liberazione. Per questo, in un altro salmo, leggiamo come Dio stesso risponde alla domanda simile a quella del versetto 6 che è stato anche ricordato poco fa. Io alzo gli occhi ai monti. Dove mi verrà? Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Salmo 121. Allora tratteremo due aspetti. Il primo è l'universalità del peccato agli occhi del Signore. Lo voglio sottolineare, l'universalità del peccato agli occhi del Signore. Se noi iniziassimo a considerare il peccato a partire dalla nostra percezione, dalla nostra razionalità, giungeremmo indubbiamente a conclusioni diverse da quelle di Dio, conclusioni errate. Mentre il Salmo 53 ci permette di considerare inizialmente che Dio, dopo aver parlato una prima volta di questo tema, nel Salmo 14, ha parlato una seconda volta, nel Salmo 53, ovvero del peccato universale, dell'universalità del peccato. Non c'è nessuno che faccia bene, non c'è nessuno. E a tal proposito sono anche interessanti le parole che Davide scrive nel suo Salmo 62, che vedremo poi l'anno prossimo, al versetto 11. Dio ha parlato una volta, due volte, ho udito questo, e cioè che il potere ha perché il Dio. È un altro argomento, ma che rimanda alla sovranità di Dio su tutta la terra. Ora perché? Perché Dio parla due volte? Perché Dio parla più volte? Perché insiste che diamo ascolto alla sua parola? Perché insiste che dobbiamo meditare continuamente la sua parola e porci all'ascolto della predicazione? Per affermare, semplicemente potremmo dire, la sua assoluta autorità su tutta la realtà, sulla nostra vita, se siamo suoi figli. E per condannare il nostro peccato, per condannare il peccato degli stolti, i quali continuamente dicono nel silenzio del loro cuore, abbiamo letto, quel silenzio che solo Dio ode, non c'è Dio. Ma Dio parla affinché si ravvedano dal loro peccato. E Dio parla affinché noi ritorniamo sulla retta via, se ci siamo sviati, se abbiamo perso l'orientamento, e alla parola che dobbiamo tornare per essere riorientati, per seguire il nostro Signore. Sapete, gli stolti sono persone che in apparenza sono religiose. Infatti, il ripetere per due volte ha detto in cuor suo, cioè Salmo 14 e 53, può indicare che verbalmente, pubblicamente, dicono cose diverse, appaiono diversamente ai nostri occhi, appaiono ai propri simili come quelli che non sono, come i farisei, gli scribi, persone pie, religiose, ma che non lo so. Ma Davide aggiunge che Dio non lo si può ingannare. Dio guarda dal cielo i figli degli uomini, abbiamo letto il versetto 2. Noi possiamo nascondere la nostra identità agli uomini, alle donne, ai fratelli, alle sorelle, al nostro padre, alla nostra madre, ai nostri figli, ai nostri, al nostro marito, al nostro moglie. Possiamo nascondere, ma Dio no. Dagli uomini possiamo ricevere elogi per la nostra spiritualità, ricevere approvazione, forse avere anche un seguito, avere molti follower, molti discepoli. Ma da Dio, se non siamo quello che Lui vuole, riceveremo condanna e la giusta punizione, perché Dio non giustifica i peccati. Non tiene per innocente colui che è così. Per questo Dio guarda. Vedete, è un verbo presente continuativo. Dio guarda continuamente dal cielo. Questo è il senso del versetto 2. Gli occhi puri del Signore rivelano continuamente che tutti si sono sviati, tutti sono corrotti. Non c'è nessuno che faccia il bene, neppure uno. Guarda tutti noi. Riguarda l'umanità intera. Dio non ha guardato solo un tempo nel passato, una volta, ha guardato ieri e non si è visto. Guarda oggi, anche in questo momento, il Signore legge i nostri pensieri. Lui sa bene se siamo qui e se stiamo ascoltando la predicazione, o se la nostra mente è altrove, mentre il corpo è qui. Lui sa bene se siamo venuti al culto con un cuore contrito, per riconoscere il nostro peccato, per celebrarlo, per la sua misericordia, per la sua bontà, o se siamo qui per altre ragioni. Solo il Signore lo sa. Noi possiamo nascondercelo, nulla, ma al Signore non lo possiamo fare. Allora, pensando all'universalità del peccato, a volte siamo tentati di pensare o dire, ma che non c'è mai stato tanto ateismo nel mondo come ai nostri giorni. Siamo proprio certi che sia così? Stando all'attenta osservazione di Dio, e la descrizione di Davide, dobbiamo notare che anche a suo tempo, oltre 3.000 anni fa, la situazione non era molto diversa. E se non è sfuggita allo sguardo di Davide, poteva sfuggire allo sguardo del Signore? Può sfuggire allo sguardo del Signore nella situazione attuale? Se Dio guarda continuamente dal cielo, anche a noi e al nostro sguardo non deve sfuggire la realtà ateo, religiosa del nostro tempo. Non ci sfugga neppure la nostra freddezza per la causa del Signore, per la sua gloria, per la sua chiesa. Non ci sfugga quindi anche la nostra miseria nel nostro impatto missionale e di testimonianza. Non ci sfugga quindi che noi stessi saremo sottoposti al giusto giudizio circa la nostra freddezza e il nostro peccato. Non deve quindi sfuggire alla nostra concreta descrizione, la concreta descrizione che Dio ha fatto della condizione umana al tempo di Davide, che non era diversa dal tempo di Noè, che non era diversa dal tempo di Sodoma e Gomorra, che corrisponde alla nostra epoca. Rileggo questi versetti, notate, sono corrotti, commettono iniquità, non c'è nessuno che faccia il bene, non c'è persona intelligente che cerchi Dio. Intelligente, l'inverso di intelligente è questo. Tutti, proprio tutti, si sono sviati, cioè sono traviati, depravati. E non c'è nessuno che faccia il bene, neppure. Questa è la conclusione di Dio. E quello dicevo all'inizio, che se noi partiamo a descrivere il peccato dai nostri presupposti, giungiamo a conclusioni diverse. L'uomo sostanzialmente è una brava persona, è una buona persona. Dio guarda tutto il genere umano e non ha trovato mai, e non trova appunto mai nessuno che sia buono, nessuno, neppure uno. Nessuno che meritasse o meriti la salvezza. Per questa ragione Paolo, richiamando questo Salmo, e il Salmo 14 conclude la sua analisi circa l'universalità del peccato con queste parole. Scusate, tutti hanno peccato. Tutti si sono sviati e sono privi della gloria, della grazia di Dio. Ma se Dio non fosse un Dio di grazia, Paolo si sarebbe fermato qui, non avendo soluzione salvifica per gli storti, per i peccatori. Paolo però ha sperimentato su se stesso la grazia ricevuta, nonostante fosse l'acerrimo peccatore, persecutore di Cristo. E quindi aggiunge l'elemento salvifico della grazia. Tutti hanno peccato, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani 3:23. Affermare quindi non c'è Dio significa bestemmiare, significa maledire Dio, che è l'inverso di pregare, cioè di benedire o dire bene. Significa dire o supporre, ma se Dio non c'è, non c'è giudice che mi condanni per le mie azioni. Se Dio non c'è, non c'è nessuno che governa questo mondo a cui devo dar conto del mio agire, delle mie scelte. Se Dio non c'è provvidenza a cui devo dire grazie per quello che mi sono guadagnato con le mie forze. Ecco, questa espressione nasconde questi concetti. E se io non so dire grazie a Dio per tutte le cose che Lui ci dà, che ci piacciono o non ci piacciono, noi nel nostro cuore stiamo dicendo, Dio non c'è, perché non devo dare conto a Lui. Allora, in definitiva, significa che se Dio non c'è, io sono Dio di me stesso e della mia intera esistenza. Questa è la bestemmia imperdonabile contro lo Spirito Santo, in Matteo 12:31. Per Dio il Creatore tutto questo significa quindi essere malvagiamente senza conoscenza di Dio, abbiamo letto del 7:4. Se è vero, come dice il saggio Salomone, che il timore del Signore è il principio della scienza, prima Proverbi 1:7, e che solo gli stolti disprezzano la saggezza, solo gli stolti disprezzano l'istruzione, va da sé che chi non ha conoscenza di Dio, della sua sovranità, della sua santità, della sua giustizia e ira, e non ha timore di questo Dio, la sua non conoscenza promuove vite disordinate, come le abbiamo appena letto, che sono un'affermazione. Dio non c'è. Cantando questo salmo, anche noi siamo, come il salmista Davide, disposti a lamentarci, a esporre in preghiera a Dio la corruzione della nostra natura umana, dell'umanità intorno a noi, per supplicare la sua grazia, altrimenti nessuno sarà salvato. Abbiamo noi questa disposizione? Dato che quel che è nato da carne è carne, come insegna la Scrittura, non dobbiamo meravigliarci del fatto che Cristo stesso ha detto e dice tuttora che Lui solo, e solo in Lui, è possibile nascere di nuovo, Giovanni 3:1. Quindi, in quanto nati di nuovo, la preghiera è la linfa della Chiesa. È lo strumento attraverso la quale ci avviciniamo sempre di più a Dio. Gli parliamo, riconoscendo che nessuno è e sarà mai salvato per meriti personali, ma solo per grazia. Questa è la preghiera. Di fronte all'universalità del peccato e alla grazia salvifica per mezzo di Cristo, la preghiera è anche il rifugiarsi in Lui a fronte della persecuzione di cui si parla al versetto 4. Ed infatti il secondo punto riguarda la certezza che Dio ascolta e salva il suo popolo. Dio dichiara l'universalità del peccato, della peccatorietà di tutto il mondo, ma Dio è colui che salva il suo popolo, ascolta e salva. Versetti 5-6. Davide non ci nasconde la verità che coloro che non hanno timore del Signore e che dicono in cuor loro non c'è Dio, si nutrono di malvagità e distruggono, o meglio pensano di farlo, perfino il popolo di Dio. Ancora oggi divorano, perseguitano, feriscono, imprigionano, uccidono il popolo di Dio come se fosse pane, ci dice il testo, e non invocano Dio. Non invocano il Signore mentre fanno questo. Piuttosto nel tentativo di distruggere il popolo di Dio, la Chiesa invocano il loro Dio, che non è il Dio creatore, che ha sacrificato il suo figlio anche per loro e per la salvezza del suo popolo, di chiunque crede. E nonostante il feroce accanimento contro il popolo di Dio, di cui siamo pienamente a conoscenza, giorno per giorno ci giungono notizie, il versetto 5 ci dice che chi non vive in pace sono proprio i persecutori. Notate, sono presi da grande spavento laddove non c'erano motivi di paura. Chi non vuole temere e non teme Dio può trovarsi ad essere scosso dall'agitarsi di una foglia, così commenta Matthew Henry questo versetto. Chi non crede nel vero Dio, non avendo alcuna certezza, nessuna speranza, si sente minacciato, in pericolo, perfino dal suo stesso alito. Ricordate cosa abbiamo letto a proposito del mese di preghiera per l'India? I quali per giustificare il loro commento contro i cristiani hanno detto queste cose, così ci venivano riportate. Ai credenti viene detto che il cristianesimo è una fede estranea. Essi vengono accusati di provocare l'ira degli dèi, della comunità, perché non partecipano ai rituali tradizionali e di portare sfortuna al villaggio. Sono persone che hanno timore di questo. Le campagne di diffamazione, sto leggendo, sui cristiani hanno portato a forte persecuzione e violenza di massa. I cristiani isolati vengono rigettati dalle proprie famiglie, dalle comunità, rifiutati al lavoro, cacciati fuori dalle proprie case, picchiati, imprigionati, a volte anche uccisi. E non si tratta di episodi isolati. È davvero al tempo di Gesù. L'obiettivo degli estremisti indù è quello di far sparire il cristianesimo dall'India. Questo pensa. In realtà sta crescendo la testimonianza. Utilizzando la propaganda anticristiana e le bugie, l'abbiamo visto, fomentando altri ad intraprendere azioni aggressive e di discriminazione e persecuzione violenta. E tutto questo perché il loro Dio non può nulla contro il vero e unico Dio. Questo è il risvolto negativo di tutti coloro che non hanno timore del Signore, i quali quotidianamente, forzatamente, violentemente a se stessi dicono non c'è Dio, proprio perché non hanno elementi per dimostrare la sua non esistenza, perché tutto dimostra il contrario. Il salmista aggiunge inoltre che costoro sono presi da grande spavento, da terrore, da panico. Notate, quando Dio appare in mezzo ai giusti, quando Dio appare in mezzo al suo popolo. Questo lo leggiamo nel Salmo 14. Pensiamo per un momento alla reazione del potente Nabucodonosor, quando affacciatosi sulla bocca della fornace ardente, oltre a Sadra, Mesach e Abednego, vide una quarta persona. Nabucodonosor, ci dice Daniele 3, 24-25, fu spaventato e andò in gran fretta a dire ai consiglieri: non erano tre gli uomini che abbiamo gettati e legati in mezzo al fuoco? Il fuoco ardente? E quelli risposero e dissero: sì, re. Eppure disse ancora al re: io vedo quattro uomini sciolti che camminano in mezzo al fuoco senza aver sofferto nessun danno. E l'aspetto del quarto uomo è simile a quello del figlio degli dèi. Il salmista ci sta dicendo questo. Sono presi da grande spavento quando Dio appare in mezzo ai giusti. Qui potremmo ampliare le nostre riflessioni, quanto si spaventano gli altri della presenza di Dio nella nostra vita. Nel Salmo 53, al versetto 5, Davide aggiunge il giudizio di Dio su coloro che hanno divorato e divorano il suo corpo. Dio ha disperso le ossa di quelli che ti assediano, non trascurando di parlare della reazione del popolo in questa azione di Dio, perché viene detto: e tu, cioè popolo, chiesa, con la tua fede in Dio li hai resi confusi, perché Dio li respinge. E quindi aggiunge Davide nel Salmo 14: voi, persecutori, cercate di confondere le speranze del misero, cioè del credente, del timorato di Dio, colui che spera in Dio. Ma il Signore, Yahweh, è il suo rifugio. Per chi spera in Dio e ha posto la sua fiducia in Lui, la preghiera, anche se espressa in domanda, è la linfa, versetto 6, è la linfa che dà speranza e certezza dell'esaudimento e dell'intervento di Dio. Notate, chi darà da Sion la salvezza a Israele? Sion nell'Antico Testamento, in particolare nei Salmi, è il termine poetico che rappresenta la speranza profetica di un nuovo regno di Davide. Ovvero, la venuta del Messia. Quindi l'interrogativo del salmista nel versetto 6 è il rimando all'avvento della salvezza in carne, dell'Emanuele, del Dio con noi. Paolo lo ricorda in questa maniera e risponde in qualche maniera all'interrogativo del Salmo 53. Tutta Israele, ovvero tutta la Chiesa, tutto il popolo di Dio sarà salvato. Così come è scritto, il liberatore viene da Sion. Romani 11:26, che riprende Isaia 59. Beh, insomma, alla stoltezza dello stolto che dice nel silenzio dei suoi pensieri non c'è Dio, il credente, la cui saggezza e sapienza è solo nel timore del Signore, risponde ad alta voce, con gioia, con esultanza, da Sion verrà la salvezza. Lui, Dio, farà ritornare Israele, salverà gli esuli del suo popolo, cioè coloro che per varie ragioni sono stati allontanati o si sono allontanati dal popolo di Dio volutamente. Torneranno per esultare insieme della gioia e della fede e allegrarsi della liberazione. E concludo. Penso che questa dovrebbe essere la nostra preghiera. Cioè la linfa che dovrebbe alimentare il nostro essere chiesa. Se abbiamo a cuore il ritorno nostro e dei nostri fratelli alla piena comunione con Dio e con la Chiesa, con la sposa di Cristo, la preghiera, questa sconosciuta, dovrà essere la linfa che dà vitalità alle nostre relazioni. Se non è anche la preghiera a dare spessore alle nostre relazioni, come ha scritto un commentatore, un cuor nostro, come se dicessimo, Dio non c'è. Va da sé che anche la nostra vita, se Dio non c'è, è una vita disordinata. Ma se siamo certi che la nostra salvezza è venuta da Sion, ed è venuta da Sion, il nostro santo desiderio dovrebbe essere quello di tornare al popolo di Dio, dichiarando che Dio è il nostro Salvatore, che è il nostro Signore, ed esultare, rallegrarci insieme per la sua grazia, per la sua misericordia, e fare della preghiera, la linfa, della nostra gloria, della nostra celebrazione al suo nome.